Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
E bentrovati a un nuovo appuntamento con il giustiziere. Oggi lunedì 10 aprile, sono le 12.09, è il momento del giustiziere, quindi do il buongiorno a Geri Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora do il buongiorno anche a Pierluigi Monforte, che si occuperà appunto della parte tecnica. Buongiorno. Oggi è lunedì mattina, e quindi già è difficile, no? Avviare la giornata, sono però le 12.10 e noi in qualche modo dobbiamo darci una svegliata.
Oh. Ora tu stai cercando di addossare tutta a me la tua inerzia, diciamo, di
assolutamente
di, che
no,
che sicuramente, perché tu, allora andiamo alle cose serie. Come è andato il weekend?
Bene,
il
è andato bene.
Il color, come
il color
si
party è stato color, molto divertente.
Hai ballato?
Sì, ballato. Sei passato anche tu. Ti ho anche visto, non so se era il tuo socio.
tre minuti e mezzo il
che
tempo.
Poi tra l'altro, se ti ricordi, c'è anche stato quel momento in cui ho detto, ma è lui o non è lui? Sentivo un altro Geri. C'era un altro Geri, infatti.
Comunque hai fatto quello che dovevi fare, tutto è andato bene, hai raccolto
benissimo. Il seminato ho raccolto il seminato,
cioè tu hai seminato sabato e raccolto domenica.
Esatto.
È l'unico tipo di coltura,
è un maggese molto veloce,
esatto. È l'unico tipo di coltura che cresce nel giro di 2 ore,
esatto, sì praticamente sì. Allora bando alle ciance. Il giustiziere parte appunto in maniera un po' più lenta, perché appunto è un lunedì che arriva un po' frastornato, no?
Io mi levo la giacca in diretta.
Fai bene, diciamo, perché c'è caldo, comincia a esserci il primo caldo primaverile. Però oggi ho letto un menù molto ricco,
ricco.
Nella chat, no, che noi ci aggiorniamo lì su Facebook.
Anche su Facebook, sì. No, tu l'hai letto su
io l'ho letto prima nella chat, poi appunto l'ho letto anche su Facebook. Comunque ho letto
ricco,
è un menù ricco.
Ricco. Sì, e partiamo fra l'altro. Allora andiamo un po' random oggi, perché io ho preso vari appunti in questo weekend e devo dire, ho fatto un weekend del quale sono stato un po' sonnolento, non sono, diciamo, nel massimo della forma, e ho scelto delle cose invece secondo me molto interessanti. Mentre io parlo con voi mi sto sistemando qui
la camicia, sì.
Perché tu non mi avevi mai visto in
è stata un'emozione vederti in giacca, è stata un'emozione assolutamente.
E quindi ho raccolto alcune cose che secondo me sono molto interessanti. La prima di queste riguarda appunto la serie, diciamo, Non tutti sanno che. Dovremmo fare una sigla tipo...
Tratto dalla settimana enigmistica,
sì, Non tutti sanno che. Perché ho letto questa settimana un articolo molto interessante su Internazionale, che si intitola Potenze alimentari, e che parla di qualcosa di davvero sorprendente. Cioè esistono 4 multinazionali di una potenza immensa, come adesso io vi racconterò, di cui nessuno sa nulla, cioè di cui non conosciamo neanche i nomi. E sono delle mega ultra aziende ramificate in tutto il mondo, specializzate nel mercato globale delle materie prime per l'industria alimentare. E attenzione, perché adesso capirete che non è una cosa di poco conto, perché io vi dico, per esempio, ho qui la brochure di una di queste aziende. E attenzione alle parole. Dice la brochure di una di queste 4 aziende, dice: noi siamo la farina del vostro pane, il grano nei vostri spaghetti, il sale sulle vostre patatine fritte, siamo il mais nelle vostre tortillas, la cioccolata nei vostri dessert, lo zucchero nelle vostre bibite, siamo l'olio sulle insalate e la carne sul vostro piatto, siamo il cotone nei vostri vestiti, l'adesivo della vostra moquette e il fertilizzante dei vostri campi.
Praticamente Dio, cioè sono dappertutto.
Quindi avete capito di cosa stiamo parlando? Cioè stiamo parlando dalla colla al grano, dalla cioccolata allo zucchero, dalla carne all'insalata, dal cotone appunto alla moquette. Si tratta appunto di queste 4 mega potenze alimentari che orientano praticamente i prezzi in gran parte del mondo e soprattutto si scrivono loro le regole del settore. Il settore alimentare, come sapete, è un settore immenso.
E beh, normale, poi tra l'altro quando raggiungi questo tipo di potenza puoi veramente far tutto.
Esattamente. Allora, diciamo, questo gruppo di multinazionali hanno, diciamo, questo un giro d'affari enorme, ma nessuno addirittura conosce i loro nomi. Allora ve li dico io i nomi, sono quattro nomi. Si chiamano Bang, Louis Dreyfus, ADM e Cargill. Noi li chiameremo, siccome in pratica sembrano, sono dei paesi, perché a seconda di come sono strutturati, questi hanno praticamente un fatturato paragonabile a quello del PIL di un intero paese.
Sì, è normale, soprattutto, cioè, di un paese piccolo, secondo me lo superano anche.
Tenete conto che queste quattro aziende controllano il 70% del commercio mondiale del grano. Quindi immaginate di che cifra si tratti. Loro hanno un fatturato che si aggira complessivamente intorno ai 250 miliardi di euro, cioè quasi la metà del PIL dei Paesi Bassi. E noi a questo punto, per cercare di capire come funzionano queste, dobbiamo provare a considerarle come se fossero effettivamente quattro paesi che chiameremo ABCD. ABCD, okay. Cioè i paesi ABCD, perché siccome i nomi sono anche un po' complessi. E allora in questi paesi ABCD c'è una storia, c'è una politica, cioè hanno una loro politica, hanno una loro lingua, hanno i loro problemi. Per esempio hanno quello che si potrebbe definire addirittura una cultura o una fede religiosa, perché sono dei paesi, ovviamente metaforici, che praticamente non dispongono di territorio. E vedremo e capiremo.
Sono paesi liquidi in qualche modo,
sì,
no?
Esattamente. Hanno soltanto porti, uffici e fabbriche. In pratica sono una sorta di Singapore o Dubai, ecco, su questo punto
sono
di vista.
Sono tanti paesi smembrati, no? Perché hanno il porto da una parte, sì, l'azienda
ora,
da un'altra.
Come tu vedrai, appunto, la loro capacità di far soldi riguarda proprio la capacità di saper reperire le cose nei tempi e nei modi stabiliti. Non hanno concorrenti.
Certo.
Perché loro si dividono il mercato, il grano uno, il cacao un altro e altre cose che vedremo. E soprattutto sono paesi nei quali, per esempio, non esiste la libertà di stampa.
Soltanto, vabbè, dai.
Nel paese ABCD, ovviamente in questa metafora, il paese formato da queste potenze alimentari, le notizie sono, diciamo, controllate da una sorta di, diciamo, di ministero dell'informazione, e tutti i giornalisti sono sottoposti ovviamente a censura. La cosa, nel resto del tutto il resto del mondo, nessuno, la maggior parte delle persone, anzi, diciamo, che consumano questi prodotti, non sa nemmeno che questi paesi esistono. Perché? Perché loro in realtà non esistono. Come funziona il meccanismo? Il territorio, diciamo, di questi paesi è sorprendentemente ristretto, perché loro di fatto direttamente non coltivano assolutamente nulla. Loro sono molto abili a comprare grandi quantità e a
rivenderle,
sì,
poi
soprattutto di prodotti elementari di base, sì, come abbiamo visto, quindi come citava la brochure,
tutte le materie prime, sì,
il grano, il sale, il mais, la cioccolata, lo zucchero, l'olio, la carne, il cotone, l'adesivo che poi fanno con gli scarti, il fertilizzante ovviamente che sta alla base di tutto. E come nasce questa idea geniale, ovviamente? Nasce agli inizi dell'Ottocento, quando queste quattro aziende ebbero un'intuizione comune, cioè quella di installare dei punti di trasbordo per il grano nelle ferrovie che stavano nascendo.
Sì, okay.
In questa maniera loro inventarono delle reti logistiche per far spostare il prodotto da una parte all'altra del mondo, e praticamente loro cominciarono a costruire non fabbriche ma silos, ma strutturarono mezzi di trasporto veloci, e comprarono navi, acquistarono dei treni merci. Quindi in pratica loro per farvi capire la loro diciamo capacità di commerciale, loro sono nell'intera catena delle materie prime dell'industria alimentare. Cioè loro la governano tutte
in maniera orizzontale, verticale,
insomma. Esattamente. Tieni conto che queste quattro aziende forniscono sementi, fertilizzanti, quindi loro si occupano diciamo ab origine di tutto,
sì.
E spesso trasformano pure le materie prime, e non contenti, siccome per far la quadratura del cerchio loro devono tenere dentro gli agricoltori, loro addirittura offrono pure le polizze assicurative con cui gli agricoltori possono mettersi a riparo in caso di cattivo raccolto, oppure in caso di rischi dovuti a cambi monetari, oppure a sventure meteorologiche. Quindi stiamo parlando di diciamo di qualcosa che secondo me a primo acchito sembra quasi fantascienza. Cioè il lettore medio si chiede: ma com'è possibile che io non so che esiste
la
Louis Dreyfus, che ha fatto un fatturato all'anno in miliardi di euro, di 51 miliardi di euro nel 2015, e la Cargill, che ha un fatturato nel 2015 di 111, quasi 112 miliardi di euro. Cioè noi sappiamo tutto della Apple, sappiamo tutto della Microsoft,
la Nestlé, la Nesquik,
esattamente. Queste, e questo Lansley, questa richiamo che tu hai fatto, esattamente, vedremo dopo la pausa, che entra proprio in gioco nel destino di queste quattro grandi imprese, perché è una dei principali committenti.
Quindi il presupposto è proprio questo qui: ci sono quattro aziende, quattro multinazionali gigantesche
di cui
nessuno sa nulla, perché appunto non le vediamo effettivamente, ma esistono e in qualche modo hanno il fatturato di tutto, praticamente il PIL che viene prodotto su questo pianeta.
Il PIL,
siamo quasi lì,
diciamo, di uno stato meglio.
Sì, ma un'endole, diciamo, siamo più o meno là. Siamo più o meno là. Per i vostri messaggi potete scrivere al 338-625-2521 in diretta qui al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro. Rose-colored glasses on and party on.
Break down the walls to connect, inspire. Open all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumbling and fumbling and we about to riot. They woke up the lions.
Katy Perry e Skip Marley, questa era Chain to the Rhythm e noi ritorniamo al giustiziere, sono le 12.30 e ancora Geri Palazzotto, ancora Tancredi Bua, ancora Pierluigi Monforte qui su Radio Time.
E stiamo raccontando la storia di questi grandi, di questi quattro grandi, immensi, colossi dell'economia nell'ambito delle potenze, diciamo, alimentari, cioè fornitura di materie prime per il mercato alimentare di cui nessuno sapeva nulla.
Però io ricordo i nomi, vediamo se sono stato attento.
Vediamo se allora, sei stato bravo.
Louis Dreyfus,
sì,
AMD,
bravo.
Bang,
ADM,
ADM, sì.
Bang
e Cargill.
Cargill, con la G.
Cargill, sì. Ok, ok.
Bravo, è una buona memoria. Io soltanto Dreyfus, ma perché mi ricorda una
l'attore.
Citazione, no, anche una citazione letteraria. E allora, stavo raccontando di queste quattro aziende della serie Non tutti sanno
che per comodità chiamiamo ABC e D.
Che comodità, esatto.
Anche perché il nome, o una lettera, o il nome effettivamente non ci dice nulla di nuovo, nulla di più.
Esattamente, e oltretutto le abbiamo paragonate a un grande stato, perché il loro PIL è praticamente quello di un grande stato. E loro hanno, queste quattro aziende che abbiamo chiamato per comodità appunto il paese ABCD, hanno delle strutture societarie molto diverse, in quanto la ADM e la Bang sono quotate in borsa, invece la Cargill e la Louis Dreyfus sono controllate da due dinastie familiari che dai tempi dell'Ottocento hanno, diciamo, inventato questo metodo, come abbiamo raccontato prima, che è basato, come dire, su un investimento di infrastrutture di una lungimiranza spaventosa. Cioè, questi hanno comprato treni, hanno collegato, hanno comprato navi, hanno collegato porti tra loro e sono esperti nel saper, come dire, raccogliere nel minor tempo possibile immense quantità di prodotto. E ora vi farò anche un esempio per capire bene la questione. Le aziende controllate da dinastie familiari ovviamente non sono obbligate a fornire nessun tipo di informazione dettagliata sui loro conti, perché non è una scelta casuale,
no.
E allora,
anche perché abbiamo visto che sono conti abbastanza ingenti,
sono
si parla 51 miliardi di euro, 111 miliardi di euro,
62, 40, insomma siamo nell'ambito di cifre immense.
Cioè, quello messo peggio praticamente supera il PIL del Belgio.
Sì, praticamente ecco. Quello che sta peggio è la Bunge con 40 miliardi,
ecco,
di euro nel
milioni 2015, mi sembrava poco
di fatturato. E allora facciamo un esempio per entrare nello specifico, ed è per esempio l'esempio del commercio del cacao, che è un commercio particolarmente importante e soprattutto è cruciale quando, per esempio, ti arriva nel cuore della notte una telefonata della Nestlé.
Ah.
E ti dice, nel maggio del 2017, ti dice anche il giorno, vogliamo 1.000 tonnellate di burro di cacao a determinate condizioni di pagamento. La forza di queste aziende è che solo loro possono raccogliere 1.000 tonnellate di cacao per il maggio del 2017, cioè fra un mese. E soprattutto solo loro possono accettare determinate forme di pagamento. Un tempo addirittura, figuratevi, che il pagamento era in contanti. Cioè,
quindi con le classiche valigette del film,
con,
no?
Con le casse di denaro.
Vabbè,
cioè,
sì.
Perché stiamo arrivando per raccogliere oltretutto 1000 tonnellate di cacao è una quantità immensa. Devi metterti in moto, devi avere soprattutto le persone giuste nei gangli fondamentali, cioè questi lavorano per telefono trovano, e il problema è che innanzitutto è trovare le 1000 tonnellate, dopodiché farle confluire
tutte in un unico punto,
e stoccarle,
certo,
e portarle,
lavorarle. Poi, sì.
Esatto, ci sono varie opzioni, spesso perché loro vogliono il burro di cacao, quindi ci deve essere una lavorazione,
ovviamente, sì.
E allora, grazie in pratica alla loro gigantesca rete globale, perché pensate che queste quattro aziende sono nate ben prima dell'invenzione del web, diciamo, sono proprio una rete analogica, e grazie a questa gigantesca rete loro sono nella posizione unica di poter consegnare sempre tutto dovunque. Che non è poca roba.
Ma certo, è una posizione di stravantaggio.
Esattamente. Tenete conto che attualmente, per esempio, la Cargill è uno dei principali prodotti al mondo di fosforo, fertilizzanti, sale antigelo. Cioè,
sembrano delle cose, no? Un po' così.
E contemporaneamente è uno dei più grandi produttori al mondo di succo d'arancia concentrato, sciroppo di glucosio, dolcificanti, riso, cacao e altri ingredienti, tipo dal malto d'orzo che serve ovviamente per la birra, alla colla per le moquette. Quindi loro hanno una capacità di movimentazione, di reclutamento di materie prime che è immensa,
incredibile,
che
sì.
È immensa. In ogni caso, nei tempi moderni, loro hanno trasformato ulteriormente la loro mission. Perché? Perché sono diventate anche fabbriche, aziende specializzate nella gestione del rischio. Abbiamo detto poc'anzi che loro spesso offrono agli agricoltori anche la polizza.
Sì.
Quindi guadagnano pure sul
anche
rischio.
Anche da queste cose qui.
Che non è poco. Cosa significa oltre tutto questo? Che il paese ABCD, come l'abbiamo chiamato, opera sempre più sui mercati finanziari. Perché? Perché il prezzo se lo fanno loro. Cioè,
lo decidono praticamente, sì, fanno delle chiamate. A, tu quanto metti questa cosa qui? E B, e tu, C e così
siccome
via.
Siccome loro hanno la rete di tutti i fornitori, sono loro che materialmente gestiscono anche il prezzo. Attraverso, loro hanno addirittura dei servizi finanziari adesso, cioè attraverso degli appositi fondi speculativi, loro addirittura gestiscono centinaia di migliaia di investimenti. Quindi sono entrati violentemente anche nel mercato finanziario, e queste aziende possono tranquillamente prevedere, o addirittura si dice determinare, appunto, se il prezzo di un tale prodotto può salire o scendere. Sì. Ricordi il film Una poltrona per due?
Certo, è il classico di Natale per eccellenza. Ogni Natale.
Su cosa è basata la grande scommessa? Sul prezzo del succo dell'arancia.
Esatto.
Se
sì.
Tu ricordi bene.
Sì, sì, sì.
E loro scommettono un centesimo. Che cosa? Un dollaro.
Un dollaro.
Ed è basato su questo. Sul prezzo dell'arancia. Immaginati tu cosa significa riuscire a determinare sul grande mercato internazionale il prezzo del grano lavorato.
Cioè, perché è un meccanismo che va, appunto, ricordiamo, a scatole cinesi. C'è il piccolo produttore che poi passa al fornitore,
esatto,
che poi passa alla multinazionale, diciamo, a metà,
esattamente, sì,
che fa da tramite, e poi sì, c'è questa grande multinazionale, questo grande scatolone dove ci sono riversate più multinazionali.
Esattamente. Oltre, diciamo, al lavoro svolto dalle lobby, questo paese ABCD esercitano anche un grande potere sulla catena alimentare. Voi pensate che, ad esempio, questi in Brasile, e avete idea di quanto è grande il Brasile, controllano il 60% della produzione di soia. E negli Stati Uniti addirittura ne controllano il 70%, e si stima comunque che loro controllano il 70% di tutti i cereali esportati nel mondo.
Il 70%, ecco.
Perché loro commercializzano e controllano il 70% dei cereali esportati in tutto il mondo. Ora pensate alla Cina.
Pensiamo, per esempio, che non lo so, se in tutto il mondo viene prodotto 1 miliardo, no, di chili al giorno di cereali, 700 milioni sono,
sì,
loro.
Allora, questo tu, la matematica è cosa tua, io non però è chiaro, cioè voi dovete tenere conto che loro addirittura loro influiscono addirittura sulle diete. Cioè, l'esempio è la carne. Cioè, senza, diciamo, la struttura di capillare della produzione di soia, per esempio, in America non ci sarebbe stato mai il mangime disponibile, per esempio, per l'allevamento del bestiame nei Paesi Bassi. E senza questo ABCD, il paese di ABCD, non ci sarebbero stati polli gonfiati, quelli a basso costo dei supermercati,
si sono occupati anticorpi, anche, cose
esattamente, sono... perché loro intervengono anche nell'elaborazione dei mangimi da una parte all'altra del mondo.
Beh, certo, se controlli, cioè, tutto
è chiaro, il mangime fatto con la soia in America serve per il grande allevamento del bestiame nei Paesi Bassi, quindi stiamo cambiando continente. Inoltre, addirittura la Cargill è proprietaria di un'azienda che, tenetevi forte, crea un software che è in grado di elaborare ricette per i mangimi alimentari, ma ovviamente è proprietaria anche delle fabbriche che, se voi andate da McDonald's, forniscono i famosi McNuggets.
Ora,
i McNuggets, queste, sì, quelle cosettine là orribili, io ne ho assaggiato un paio, ma io insomma sono un po' così,
molto reticente, ecco.
Sì, no, io sono un ex vegetariano, però i McNuggets di McDonald's li fa la Cargill, che poi li rivende a McDonald's.
Certo, perché poi ovviamente va a curare la mollica che serve per la panatura, il pollo che serve per, appunto, il ripieno.
Esattamente così.
Controlla veramente tutto. Senti, voglio giocare un po' al rialzo, no?
Sì.
Tu immagina, in questo momento stiamo parlando di queste multinazionali che controllano un po' tutto, sì, nel mondo, no? Immagina invece chi controlla queste multinazionali, cioè l'unico uomo che è a capo di una di queste multinazionali.
E va Dio, sarà.
Sì, ma per forza.
Guarda, ti faccio soltanto... Ci arriviamo proprio così.
Ma ci arriviamo, miracolo, sì.
Allora, ti faccio la parte finale, per farti capire quanto queste ABCD sono assolutamente difficili da decifrare. In pratica, i loro documenti finanziari sono assolutamente...
riservati,
sono sommari per poche cose. La cosa interessante è che il rapporto annuale, ad esempio, della Cargill, che quella specie di brochure pubblicitaria di cui ti ho letto,
sì, noi siamo il vostro, sì, noi siamo.
Allora, se prendiamo tutti i tweet della Cargill nel 2015, vediamo che 450 dei 1270 messaggi si riferivano a cosa? Al reclamo di un dipendente musulmano a cui non era stato permesso di pregare durante l'orario di lavoro. Sì, lui però, la Cargill che fa? Pur di non parlare di se stessa, cavalca questa
cosa
reclama,
qui,
e alla fine ovviamente fa sì che assicura a tutti i dipendenti la possibilità di vivere tranquillamente. Non c'è mai stata una parola sul ruolo, che so, dell'azienda nella deforestazione dell'Amazzonia.
No, mai, la Cargill, mai.
Perché la Cargill è fondamentalmente implicata nella deforestazione dell'Amazzonia, dove nel 2015 sono stati assassinati soltanto 50 ambientalisti.
Soltanto.
Sì. Ora ovviamente non si dice che è stata la Cargill, però la Cargill si guarda bene. La cosa interessante è che un terzo dei suoi tweet sono legati alla protesta
a una vicenda, insomma, sì, di un dipendente X
che loro usano come straw man argument e che quindi cavalcano, diciamo, in una maniera abbastanza abile.
Allora, noi ci fermiamo giusto per qualche istante, poi il giustiziere ritorna sempre qui su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Sono Luis Fonsi e Daddy Yankee. Questa era Despacito, detto anche il pezzo preferito di Jerry Palazzotto. Sì, si può dire,
fatto,
no?
Vi ha fatto venire un ottimismo che quasi.
Si vede,
quasi,
ti si legge in volto.
Sì,
eh?
Sì, no, proprio un ottimismo. Io adoro questo genere di musica.
Si vede, si vede. Lo stavi anche ballando. Peccato che la gente, appunto, non ti abbia potuto vedere, però insomma, lo stavi ballando.
Comunque, bando alle ciance, sì, bando sì. Agli scherzi.
Si parla di buone notizie.
Effettivamente, la buona notizia c'è, a prescindere di da questo, come si chiama questo tale.
Luis Fonsi con Daddy Yankee.
Fonsi,
come... Fonsi con la S, però,
non, ah,
con...
non Fonsi il re,
no,
dei stronzi.
No, 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 non lui, no, non lui, non lui.
Fonsi.
Fonsi, cioè... Fonsi.
Ah, ok, cioè è una specie di refuso.
Come le ciabatte, De Fonseca, lui è De Fonsi.
Ho,
ecco,
capito. Ma boh, finiamo in, diciamo, in bellezza, perché mi piace, diciamo, dare una buona notizia, che non è nuovissima, ma che naturalmente, come tutte le buone notizie, ha girato pochissimo, diciamo, nel web. Io ci ho scritto una cosa ieri, così, al volo. E riguarda il mercato del libro. In pratica sono state smentite una volta tanto le più catastrofiche previsioni. Sì, sulle vendite dei libri in Italia. Insomma, ogni tanto c'è questa cosa, torna questo refrain sulla imminente scomparsa del libro di carta, sul trionfo
dell'ebook.
Sì. Io devo tener conto anche che io, diciamo, una parte della mia vita professionale l'ho dedicata proprio alla trasformazione del prodotto cartaceo in prodotto diciamo digitale, quindi io non me la tocco con la pinzetta quando parliamo di prodotti digitali, però sono anche un affezionato al libro di carta.
Anche allora, perché sono due mezzi che hanno due ruoli totalmente differenti, questa è una cosa...
Sì, io devo dire, leggo anche su iPad. Perché per esempio ha il vantaggio della retroilluminazione, magari uno può leggere la notte senza disturbare e non hai bisogno di accendere la luce. Poi è anche comodo per chi come me ha problemi di vista, puoi adattare la grandezza del carattere,
certo,
puoi fare tutta
una serie
di cose, il segnalibro. Però è chiaro che ora non facciamo sempre il solito discorso, comunque il libro di carta è un'altra cosa. E allora gli ultimi dati dell'Associazione Italiana degli editori segnano per il secondo anno consecutivo un incremento. Quest'anno siamo cresciuti, la quota di mercato è cresciuta del 2,3% rispetto al 2015, cioè il 2016 rispetto al 2016.
Adesso appunto abbiamo i dati del 2016. Sì.
Praticamente è un'ottima notizia perché il mercato cresce, però con delle cifre che sono un po' da interpretare, perché in realtà lettori e lettrici, cioè maschi e femmine, scendono un po' di numero e restano comunque in Italia intorno ai 23 milioni e mezzo, mentre restano stabili i cosiddetti lettori forti. Chi sono i lettori forti? I lettori forti sono quelli che leggono in media un libro al mese e sono considerati appunto lo zoccolo duro, e in Italia sono 3 milioni e 2.
Sono bei numeri comunque.
Sì. Altra buona notizia, i bambini, anzi le bambine e i ragazzi, per fasce d'età stiamo parlando bambine e ragazzi, quindi non bambini, bambine e ragazzi, sono quelle le categorie che leggono sempre molto di più, cioè le bambine e i ragazzi leggono di più, nella fascia di età tra i 6 e i 17 anni praticamente quasi il 50% di loro legge almeno un libro all'anno, mentre tenete conto che nel resto della popolazione la percentuale è del 39, cioè i bambini quasi il 50% leggono un libro all'anno, tutti gli altri, adulti compresi, leggono molto meno, quindi anche questo è un dato che fa ben sperare. Infine, a proposito dell'ebook, aumentano le vendite di ebook, stiamo parlando sempre dei dati dell'Associazione Italiana Editori, però diciamo non riescono a superare un 10%, quindi evidentemente diciamo,
il cartaceo ancora resta, insomma,
sì,
sicuramente lo strumento con la presa maggiore.
Esattamente. Un dato curioso è che invece è cresciuta enormemente la produzione di libri,
cioè la produzione letteraria,
sì.
Nuovi scrittori.
Allora, nell'80, i titoli pubblicati nel 1980, i titoli usciti in Italia erano stati 13.203, di cui 1.087 di narrativa. Nel 2016 sono stati 66.515, di cui 18.517 di narrativa. Cioè praticamente
si è ventuplicata la produzione.
Sì,
ecco.
Praticamente sono uscite 182 novità al giorno, un aumento del 400% rispetto al 1980. Diciamo,
certo,
un mercato...
poi fare una scrematura insomma tra quelli che siano effettivamente dei bei libri,
certo,
e quelli che invece sono costruiti, insomma, scritti così tanto per,
però è sempre
è un dato positivo,
positivo,
certo.
Cioè, tu poc'anzi noi fuori onda parlavamo di libri, noi tu chiedevi consiglio su una cosa da leggere, insomma io davo i miei consigli, poi tu studiavi i tuoi. La cosa bellissima è che avere uno spazio di scelta sempre più ampio è sicuramente una cosa che non fa soltanto bene al libro, ma fa bene a tutti noi. E quindi diciamo oggi finalmente l'omelia si conclude con una buona
impositivo
notizia. Adoriamo.
E allora il giustiziere ritorna domani sempre dalle 12 alle 13 qui con Geri Palazzotto, Pierluigi Monforte alla parte tecnica. Pierluigi resterà alla parte tecnica adesso per Time for Life con Alessia Anselmo, Valeria Adamo e Simona Farana, sempre qui su Radio Time Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.